tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ah, è finita per te la pacchia, Mauri, adesso, è finita per te la pacchia,
Perché soprattutto i nodi verranno al pettine,
i nodi verranno al pettine
adesso, facevi lo spiritosone,
facevi lo spiritosone, con la nostra Giorgia, matrimonio nazionale, Giorgia. Sì, sì, io ho sempre appoggiata, ah, io l'ho sempre appoggiata,
io no. E continuo a non appoggiare.
Era intuzza.
Ma finirà.
Ma là non ha capito nulla. Dico, andrà a finire qua. Ragazzi, è una tragedia. Tragedia totale. Devo dire che, allora, vabbè, largamente prevista la vittoria di Giorgia Meloni, che è stata proprio un'avanzata di quelle pazzesche, però associata a un calo fortissimo della Lega. Che addirittura dimezza i suoi voti rispetto al 2018, era il 17,35, scende, e tra l'altro c'è stato un periodo in cui la Lega, ve lo ricordate, è arrivata ad essere, secondo i sondaggi, il primo partito con oltre il 25%,
quello che aveva spinto Salvini poi a distaccarsi
a fare
dal
il famoso strappo del papete, strappo del
mojito.
Il problema,
con tutto il rispetto, non è che voglio fare un giudizio personale, però il problema serio è che il poro Salvini è stato un errore storico.
Tu dici l'errore è stato quello lì, quando
stata una bolla intorno a una persona che non ha spesso
secondo me questa è un'analisi non corretta, sempliciotta perché Matteo Salvini ha intercettato in quel periodo quello che interessava agli italiani, e poi però alla lunga Giorgia Meloni si è mossa molto meglio, perché è stata più coerente rispetto a certe cose. Coerente, ragazzi, non sto dando una valutazione positiva, è un'accezione positiva. Coerente può voler dire anche coerente nel male, voglio dire, paradossalmente,
certo,
no?
Chiaro.
Cioè, io sono, dico per dire, sono fascista e sono coerentemente fascista, il che non vuol dire che sia una cosa positiva.
A
di essere coerente,
io sono fascista.
L'ha detto. Dico, è stata, diciamo, da questo punto di vista coerente, nel senso che lei si è sempre schierata contro, ha fatto il giochino, come diceva qualche ascoltatore, dell'opposizione, l'ha fatto con coerenza. Con, diciamo, tra virgolette, con serietà rispetto a Salvini, che andava al papete, faceva i giochini, poi entrava, poi usciva dal governo.
Mi permetto di aggiungere che ha uno spessore diverso e quindi riesce a cambiare e a cavalcare un'onda con della sostanza.
Perché è chiaro che c'è stato un travaso di voti, no? Questo è evidente. Cioè,
e
nel
non
senso
solo.
Che non è che è stato un boom del centrodestra, è stato un boom di Giorgia Meloni, cioè di Fratelli d'Italia, ma in particolare della Meloni, che si è cannibalizzata, che si è presa voti da altri partiti, prevalentemente dalla Lega, perché Forza Italia in realtà ha mantenuto, diciamo così, le premesse date dai sondaggi, attestandosi a una percentuale che, ragazzi, non è così lontana dalla Lega. La Lega scende sotto il 9%, e siamo vicinissimi. Forza Italia 8,26, Lega 8,98 al Senato, quindi insomma siamo veramente molto molto vicini, con poi un centrosinistra che, insomma, rispetta un po' le aspettative. Forse il PD poteva fare qualcosina in più, ma se ci pensate ha preso più voti, sembrerebbe aver preso più voti del 2018. Il PD chiudeva il 2018 con il 18,76 alla Camera e oggi ha il 19,29, quindi, diciamo, volendo vedere il risvolto positivo, è anche salita un pochino con i voti, ma non è riuscita a intercettare, appunto, la fiducia del paese. Evidentemente con Verdi e Sinistra che entrano in Parlamento avendo il 3,67, più Europa pare che invece rimarrà fuori, perché è al 2,85, sotto la soglia di sbarramento, quindi voti redistribuiti all'interno della coalizione, con invece Impegno Civico di Di Maio che, siccome è sotto l'1%, perde tutti i voti, quindi prima eccellenza che perdiamo per il nuovo Parlamento,
proprio.
Eccellenza che perdiamo, Luigi Di Maio non sarà più in Parlamento.
Quindi?
Tra l'altro pare che anche Emma Bonino non sarà in Parlamento, perché Emma Bonino perde la sfida al maggioritario nel suo collegio, che è quello del Lazio 1.
Ma quindi Di Maio dove ce lo ritroviamo?
E non arriva al 3%, e quindi niente, probabilmente anche Emma Bonino non sarà in Parlamento. Credo che, tra l'altro, insomma, lei fosse sia stata in Parlamento ininterrottamente da parecchio tempo, adesso verificheremo questo dato, ma insomma credo proprio di sì. Quindi Movimento 5 Stelle che prende il 15%, quindi un risultato, diciamo, se confrontato al 2018, chiaramente
no, in calo,
la metà,
no?
No, calo, la metà la dei metà, consensi, sì. Però tutto sommato, appunto, viste le, i sondaggi,
quello che era successo
degli ultimi mesi, recupera e soprattutto si dimostra il partito del Sud,
non solo,
cioè fa una percentuale al Sud pazzesca.
Ma quella è la vittoria di Conte,
il che, il, ma la,
secondo me c'è una sovrapposizione tra il personaggio e il partito.
Secondo me è la vittoria di Conte, ma soprattutto è la vittoria dell'assistenzialismo, diciamocelo pure, la vittoria del reddito di cittadinanza, purtroppo al Sud ancora fa presa questa roba qui, per la situazione in cui si trova il Sud.
Probabile.
Quindi evidentemente è visto il Movimento 5 Stelle come il partito più vicino a quello di cui si ha bisogno, secondo evidentemente chi ha votato a Sud. Che dobbiamo fare? Azione Italia dei Valori poco sotto l'8%, per chi si è sintonizzato, per chi si è svegliato da poco, quindi facciamo un breve riepilogo. Vittoria storica per Giorgia Meloni. Pensate che Giorgia Meloni nel 2000, Fratelli d'Italia, nel 2018 aveva fatto il 4,35%,
ragazzi,
cioè passa dal 4 al 26,34,
più 22%,
che però solidamente
più 200, più 600%,
tu devi fare
più 600%,
nel suo senso
più che però, per come succede spesso da noi, a grande exploit significa che tra 5 anni, quando rivoteremo, il crollo sarà dei Fratelli d'Italia. Se tu fai caso a tutti gli exploit che ci sono stati negli ultimi anni,
vediamo
nella tornata, ragazzi, successiva c'è,
vedremo,
il crollo,
vedremo, vedremo, perché chissà, cioè il crollo dal 26-34 devi fare proprio un crollo,
ragazzi,
verticale.
Ha detto bene quel nostro ascoltatore, state calmi, tra 18 mesi si rimpasta tutto.
Ma non lo so, calmi, non lo so, non lo so, non lo so, perché qui c'è una maggioranza larga, Ale, una maggioranza molto larga, quindi è difficile immaginare una situazione di quel genere al momento, non lo so, insomma, maggioranze veramente molto molto impegnative. Fra poco diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, che chiaramente danno conto di questa vittoria storica di Giorgia Meloni, maggioranza al centrodestra, lei che dice il comizio di notte, indicazione chiara per il governo, chiaramente verrà nominata lei dal presidente Mattarella e verrà incaricata lei, perché è chiaro che, insomma, è evidente che dovrà essere così, e quindi 26%, oltre il 26%, Lega giù, tiene Forza Italia, PD sotto il 20%, Movimento 5 Stelle al 15%, e quindi diciamo così, Movimento 5 Stelle può dire di essere la terza forza del paese dopo Forza d'Italia e PD.
Vabbè,
mentre in qualche modo, insomma, questa mattina si fa un po' di bilancio, no, sulle elezioni, sarebbe inevitabile che sia così. Sentiamo chi c'è,
vai. A me quello che dispiace di più è che il punto di vista di mio figlio, che ha 25 anni,
sì,
è che ieri è andato con entusiasmo a votare, convinto di poter cambiare il mondo, non verrà mai preso in considerazione, perché oggettivamente l'Italia è un paese di ultra sessantenni che proprio per, votano tutti quanti a destra.
Non abbiamo detto, non abbiamo detto un dato importante, non abbiamo sottolineato un dato importante, che è l'astensione. L'astensione è la più alta dalle, da quando si vota per rinnovare il Parlamento, quindi per quanto riguarda le elezioni politiche, la più alta della storia della Repubblica. L'astensione è altissima in questa tornata elettorale, e questo chiaramente cambia un po' le carte in tavola,
come,
no?
La
perché come avrebbero votato questi qui? Poi dopo, no, poi dopo la leggiamo con dei numeri, la leggeremo con dei numeri.
No, nel senso, l'interpretazione che si dà.
Sì.
Vogliamo farci i conti prima o poi?
L'interpretazione la faremo tra poco con dei numeri, Alessandro.
Con dei numeri. Dai.
Allora, nelle prigioni svizzere, leggo su Italia Oggi, per calmare i detenuti dipingono di rosa le pareti delle celle.
Che mi sembra giusto.
Delle celle. Dunque, vabbè, Meloni ottiene una vittoria storica, PD sotto al 20%, crolla la Lega, Calenda non sfonda, però prende quasi un 8%, quindi non è proprio un risultato, è più o meno allineato a quelli che erano gli ultimi sondaggi. Grande e inaspettata rimonta per i 5 Stelle a guida Conte, che ora tallona i democratici. Secondo gli exit poll, il centrodestra ha vinto anche in Sicilia. Schifani sarà quindi presidente della regione. Lo spoglio nell'isola avverrà, solo oggi nell'isola. La Intel costruirà una fabbrica di microprocessori in provincia di Verona. La Intel, investimento iniziale da 4,5 miliardi di euro, 1500 posti di lavoro. 1500 posti di lavoro, un passaggio fondamentale per l'autarchia tecnologica europea. Va bene, tra poco vediamo anche le altre notizie, perché non si parla soltanto di elezioni in Italia, chiaramente, anche se siamo un po' sulle prime pagine anche dei vari giornali internazionali, come
dato,
ovvio,
il dato, è
dato importante, anche perché giustamente ci scrive scrive più di un quotidiano online, non solo estero, l'Italia torna al governo di estrema destra più forte, diciamo così, più vicino alla destra da Mussolini in poi, e di fatto questo sì. È dato di fatto, insomma, è la prima volta che un partito che di fatto è emanazione, è diretta successione
del
Partito Nazionale Fascista, che poi è diventato Movimento Sociale Italiano, che poi è diventato Alleanza Nazionale, che poi è diventato Fratelli d'Italia, di fatto è la prima volta che va al governo, insomma, no? E soprattutto con queste percentuali. Allora, ultima ora, questa sera in Italia e Ungheria sarà vietata la partecipazione all'evento a gay, lesbiche, ebrei, insegnanti, comunisti, giornalisti liberi e tutti coloro che propagandano teorie anti-imperialiste. Vabbè, ancora non è stato formato neanche il governo, diamogli tempo, no?
Aspetta un attimo.
Diamogli tempo per poter fare queste importanti azioni. Allora, credo che la Meloni abbia vinto, anche perché era l'unica carta che ancora non avevamo giocato. Oddio, dire che la Meloni non avevamo giocato, perché la Meloni è una vecchia lupetta di mare della politica, no? È stata in politica da una vita e ha fatto anche il ministro sotto...
Ma però il senso di quello che dice il messaggio, credo di averlo capito, cioè, siccome poi c'è sempre la forbice degli indecisi che si sposta, così come c'è prima il botto della Lega, il botto dei 5 Stelle, poi c'è il botto dei Fratelli d'Italia, sembra un po' come un
proviamo
qua,
quest'altro,
proviamo di qua.
Beh, la sensazione è un po' quella,
anche se, ripeto, non parliamo di una forza, mentre i 5 Stelle erano una forza, poi era, come dire, presumibile, era immaginabile che sarebbe finita così, perché insomma prendi gente dalla strada, la butti dentro, no? Un po' alla Di Maio così, poi qualcuno ha avuto tra virgolette culo, è diventato ministro degli esteri, però ci sta che sia stata una bolla, ma ci sta anche che qualcuno abbia potuto dire, sai che c'è, proviamola, qui insomma è un po' diversa la situazione,
come dicevi dal 5 circa al 26.
No, ma io non discuto che sia quella la percezione, però ripeto, è una percezione, perché se vai a vedere, dati alla mano, lei non è una che è estranea alla politica, non è una che ha fatto altro, non è una che sta sempre all'opposizione, è una che quando c'erano i governi a guida Berlusconi contava, era una che aveva dei ministeri, cioè non era una così, insomma, voglio dire. No, vabbè, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, sono Gianluca.
Ciao.
Salve. Io sono rabbrividito in questi anni. Ormai non rabbrividisco più.
No, non
quindi
più.
Mi sorprende sentire alcuni commenti.
Non rabbrividisce più.
Certo, non è la Meloni, non è Gandhi,
non è Gandhi. Scrivi la Meloni,
non è Martin Lutero,
non è Martin Luther King.
Non so chi posso, quale buon esempio si possa mettere, ma quelli che hanno governato fino adesso ci hanno portato a questa rovina. Arrincare.
Però vedi, questo qui era quello che dicevi tu prima, eh? Cioè si ha la percezione, siccome quelli ci hanno portato alla rovina, allora votiamo lei che invece non ha mai governato. C'è questo tipo di percezione qui, va bene. Allora, qualcuno dice, ma c'è il colpo di stato in Cina o no? Attenzione, secondo voci, perché poi sulla Cina non si capisce mai un cazzo, l'hanno fatto adesso per impedirci di parlarne, per metterci la mordacchia, perché avevamo le elezioni italiane,
ma non ce la metteranno.
Ma pare che Xi sarebbe agli arresti domiciliari, presidente della Cina. In Cina sarebbe in corso un colpo di Stato, ma non si sa nulla. Quindi questo riportano le prime pagine dei giornali.
E che il povero Xi si prende così?
Xi sarebbe, secondo, tra l'altro lo riporta Newsweek, che lo riporta il Corriere di Casalbertone, lo riporta con tutto il rispetto naturalmente del Corriere di Casalbertone. Panico in Russia, si parla di una possibile chiusura dei confini per gli uomini arruolabili. Sono oltre 2000 gli arresti per le proteste contro la mobilitazione militare decisa da Putin. Che bel momento per essere vivi, eh? Che bello, bel momento,
bello,
della storia dell'umanità,
giovani. Dai. Anche
il fatto di proviamo questo, proviamo quello. In realtà è la seconda elezione di seguito che vince il centrodestra, solo che l'altra volta non aveva avuto la maggioranza assoluta, e quindi anche se erano andati tutti insieme da Mattarella per farsi dare il mandato per andare in Parlamento a cercarsi la maggioranza, Mattarella non ha voluto.
Stavolta c'è una maggioranza molto forte, però ragazzi, Giorgia Meloni vince in Italia, in Cina un colpo di Stato, chi sarebbe agli arresti, chissà, panico in Russia, però in Iran, Adit Najafi, la ragazza simbolo delle proteste per la morte di Mahsa Amini, è stata uccisa a colpi di pistola dalla polizia. Quindi insomma, no, ci riconsoliamo con l'Iran. Buono, no?
La ragazza con la coda era stata chiamata così in maniera simbolica, proprio perché
c'era
la
questo video di lei che si fa la coda dei capelli senza portare il velo. Va bene, dai, proseguiamo con i Nothing But Thieves. Torniamo tra poco. Queste belle notiziole, che proprio ti fanno cominciare la settimana,
che ansia,
nel modo giusto. Vabbè, dai. Radio Rock Podcast. Amsterdam, Nothing But Thieves su Radio Rock. Oh, non sfondano, ragazzi, le cosiddette forze antisistema, non sfondano e non entrano in Parlamento va bene, anche l'Unione Popolare di De Magistris, questo era ampiamente previsto, prende l'1,34%, quindi fuori dal Parlamento, ma invece per quanto riguarda le quattro forze antisistema, che sono, allora, il nostro amico Mario Adino Olfi prende lo 0,15%, poverino.
Che non è male, Lo capirà, lo capirà che deve fare 0, un'altra cosa.
15%. E intente no. 0,15%. Poi abbiamo le quattro principali forze antagoniste. Tu somma, Mauri, è 0,15 per Alternativa per l'Italia.
Sì.
Poi c'è Vita, quello della signora Sana Cunial e di Davide Barillari, altra forza antisistema, prende lo 0,72%. Quindi sommiamo,
0,87%.
Sommiamo. Poi c'è Italia Sovrana e Popolare, che è quella di Giorgio Bianchi, che abbiamo avuto qui in studio, Claudio Messora, che è il fondatore di BioBlu, insomma i cosiddetti complottisti doc, proprio, anche se loro dicono chiaramente di non essere complottisti, ma di essere antisistema, quindi no, tra virgolette, proprio Putin, Novax, insomma questi qui hanno preso l'1,12%.
1,87, 2,99.
Allora, Italexit per l'Italia invece, cioè il partito di paragone, ha preso l'1,87.
3,99.
Ora, se si fosse alleati tutte e quattro insieme, forse potevano entrare in Parlamento.
4,70, sbarramento al 4.
Però mi... una cosa mi stavo riflettendo, che molti di quelli che giustamente mi ci faceva riflettere Andrea Rapp poco fa, cioè molti di quelli che si sentono magari antisistema o hanno questa forma un po', io chiamerei, di complottismo, hanno votato magari per Giorgia Meloni, per Fratelli d'Italia, non capendo che lei inevitabilmente sarà pro NATO, sarà pro Unione Europea, cioè lei ovviamente adesso non potrà disfare tutto, non potrà dire, io immagino e credo, usciamo dall'euro, usciamo dalla NATO, no, lei sarà,
tant'è che lei negli ultimi mesi il messaggio è stato chiaro,
esatto,
con, quindi, la NATO, con l'Unione Europea,
esattamente, quindi in realtà le vere forze antisistema erano giustamente queste. Ora, perché non sono state votate? Secondo me per un motivo, perché l'italiano si schiera col più forte, cioè quando tu vedi, cioè, Giorgia Meloni al 20%, 21%, sì, badabum, cioè si crea un effetto ma quello probabilmente non è solo l'italiano, probabilmente tutti, cioè si crea un effetto valanga, tipo un piano inclinato,
dici, tanto vince,
che fa sì
via,
che arrivano altri voti di persone che vogliono stare sul carro del vincitore, vogliono stare, che è un po' il contrario di quello che faccio io di solito, vado sempre appunto a partiti che poi o non entrano in Parlamento o non faccio una cosa un po' sfigata, però invece ci sono altri che dicono, io voglio stare col partito che ha vinto le elezioni, voglio stare con,
voglio poter dire di aver
forte,
vinto,
voglio poter dire di aver vinto, voglio, e forse, cioè, anche psicologicamente, no? Ti convinci che è la parte giusta, dici, allora sono quindi per rispondere ad Andrea, probabilmente sì, hai ragione, avrebbero dovuto gli antisistema avrebbero dovuto votare per quelle liste lì, che hanno preso complessivamente quattro liste, quanto sarebbe al 4%,
circa.
Ma grazie principalmente,
magari non ci stanno tutti sti antisistema che pensa Andrea,
grazie principalmente, no, secondo me ci stanno, perché si sente, si percepisce, io non credo che siano al 4%, io lo percepisco. Giorgio Bianchi, abbiamo fatto qua una chiacchierata interessante, non ero d'accordo con nulla su quello che ha detto. Il podcast ha avuto dei numeri pazzeschi,
magari anche lui la curiosità di
200.000, no, perché io ho visto la sua, no, Maurizio, no, vedi, questo è svilire, non è capito, questo è come diceva giustamente un post ieri Emiliano Rubi, mi sono trovato d'accordo, quelli che dicono la Meloni pescivendola sono quelli che poi hanno decretato il successo di Giorgia Meloni, perché ridurre così allora, se tu ti guardi io non sono d'accordo con lui, se tu ti guardi l'account Telegram, il canale Telegram di Giorgio Bianchi, lui ha qualcosa come 1 milione di iscritti. Il podcast di Giorgio Bianchi Radio Rock è stato visto da 30.000 persone, cioè sono numeri grossi. Poi non si sono tradotti però nelle urne, perché? Perché secondo me molti hanno fatto altro tipo di scelte politiche.
A volte anche la curiosità di sentire quello che dice, perché pure quella che dice mio c'ha un sacco di follower, ma non è che poi tutti vanno in giro dicendo mio.
No, cioè... io credo che io lo vedo intorno a noi, che ci sono un sacco di persone che dicono queste cose qua.
Respira.
Che ci sta, si respira, che c'è un sacco di gente
che
si definisce antisistema.
Allora pensiamo una cosa e ne votiamo un'altra, come funziona?
Secondo me pensiamo una cosa e alla fine nel segreto dell'urna poi ci allineiamo.
Eppure dovrebbe essere il contrario,
vabbè,
no?
ma poi
non
c'è
dire quello che si
c'è
pensa,
il famoso problema del voto, inutile, no? Nel senso che se tu vuoi votare il partito di Giorgio Bianchi, no? Per dire, che è dato all'1%, poi vai nell'urna e dici sì, ma io così butto il voto. A parte c'è il discorso dell'astensione, anche molti si saranno anche astenuti, però tu vai lì e dici ma così butto il voto, vabbè voto Fratelli d'Italia, dico per dire, no, Fratelli d'Italia non credo che voterà PD, ecco, uno che voleva votare Giorgio Bianchi, no, però magari vota Fratelli d'Italia poi alla fine, non capendo, come giustamente dice Andrea Ra, che poi queste forze politiche sono in realtà... Ma è chiaro che se tu fai vinci le elezioni sei una forza di sistema, perché il sistema lo fai te.
Ci mancava solo che in queste elezioni vincevano pure quest'altro tipo di forza politica, cioè me ne andavo proprio davvero su Marte.
Vabbè, non ce ne frega niente, Maurizio, dove te ne andavi tu. Quante fregnacce che state dicendo, scusami, per giustificare la nullità della sinistra. Il problema è uno solo, lo sapete anche voi di sinistra. La sinistra vive su un altro pianeta.
Sinistra delle sinistre.
Vabbè, questo si può dire.
Ma
anche.
Che fregnacce stiamo inventando?
No, nel senso, mica abbiamo detto il contrario rispetto a questa cosa che hai detto tu, somma, certo. Mauri, somma.
Buongiorno, scusate, proprio per continuare con le belle notizie.
Sì.
La più importante è che Lotito è stato eletto in
Senato. Sì, Lotito senatore, tra l'altro. Lotito senatore.
Non ci abbiamo vergogna.
No, ma questo sai perché? Perché chiaramente questo è l'effetto valanga della vittoria delle elezioni di Giorgia Meloni, cioè la vittoria dei Fratelli d'Italia e del centrodestra, ovviamente, ha fatto sì che questi signori hanno vinto l'80% dei collegi uninominali, cioè l'hanno portato a casa quasi tutti. Quindi non è che hanno vinto, io ho visto un po' di dati sui collegi uninominali, non è che hanno vinto perché ci sono dei signori nessuno che hanno vinto di fronte ad altri molto più conosciuti, magari anche apprezzati, ma semplicemente perché stavano nella coalizione che poi ha vinto. Quindi insomma, ci fermiamo un secondo. Radio Rock Podcast. Sick and Dying and Dead. Va bene, la Royal Family intanto ha pubblicato la foto della lapide della regina Elisabetta nel castello di Windsor, nell'elezione dei 20 consiglieri togati del CSM, 19 poltrone sono sparite, sono state spartite, scusa, tra le varie correnti di magistrati. Fontana è l'unico indipendente eletto, fuori Woodcock e Capasso. A Londra un deputato laburista ha proposto per legge il fine settimana di 3 giorni, per legge. Bene, difficile che sia approvata però questa legge. La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico, il primo di cui si abbia notizia da giugno.
Che bello.
Una bomba d'acqua ieri si è abbattuta sulla Campania, a Napoli allagata, gente in canoa ad Ischia. È andata a fuoco la Bottecchia in provincia di Venezia, una delle più grandi produttrici di biciclette in Italia. Il belga che si chiama Evenepoel è campione del mondo di ciclismo su strada nel 2022, ha vinto con una fuga di 26 km. Jack Miller ha vinto in solitaria il GP del Giappone di MotoGP. Bagnaia è caduto all'ultimo giro mentre cercava di superare Quartararo. Rimane aperta la lotta per il mondiale MotoGP, però certo, insomma, Bagnaia io devo dire, però secondo me ha fatto bene a provarci, perché io sono sempre dell'idea, quando non riesci sempre meglio non riuscire avendoci provato e magari avendo commesso un errore, piuttosto che, capito, stai dietro e te la porti a casa, insomma, e non riesci per mancanza di coraggio di rischiare, insomma, no? Quindi ha fatto bene Bagnaia. Poi se fosse andata bene avremmo detto dai che ha recuperato altri punti, dai che il mondiale è vicino, si allontana un po' di più, ma insomma siamo a meno di 20 punti, quindi si può ancora, le gare sono ancora tante, si può ancora sperare. Jack Miller invece, bellissima vittoria in Ducati, con una vittoria proprio con parecchi secondi di vantaggio sul secondo. È morta l'attrice statunitense Louise Fletcher, l'infermiera Rachel in Qualcuno volò sul nido del cuculo, lo ricorderete,
premio Oscar.
Intanto Mauri, c'è un sacco di messaggi, una cosa che vorrei dire però è che mi sembra ci sia ancora molto ignorante maggioranza sul funzionamento del nostro Parlamento. Siamo una Repubblica parlamentare, ovvero il Parlamento a proporre e approvare le leggi, e i parlamentari rispondono direttamente solo agli elettori. Questa visione del leader politico che deve essere forte, unire tutti, è una cavolata che ha portato la nostra politica a Berlusconi. È normale che ci sia un portavoce, ma non siamo una Repubblica presidenziale. Va bene, questo è Marco. Tra l'altro, ho visto che ha parzialmente modificato Giorgia Meloni, no? Che diceva sempre: ah, perché abbiamo governi non eletti, governi non eletti. Questa roba qua è una fake news, perché i governi non sono eletti. Però lei ha parzialmente modificato il modo in cui la presenta, ha detto: siamo finalmente dopo tanti anni, il primo partito che formerà un governo esponente così di una volontà diretta da parte degli elettori,
una maggioranza,
che è di una volontà diretta da parte degli elettori, okay. Cioè che è diverso onestamente, no, rispetto a dire il governo non eletto, perché nessun governo è eletto. Buona giornata Gigi. Carla scrive: la destra trionfante, ma buonino fuori dal Parlamento, e l'Europa team che ha perso la Laver Cup, che giorno terribile. Marco: ma perché danno già i risultati provvisori delle regionali in Sicilia se si vota anche oggi? Non si rischia di influenzare il voto di chi ancora deve andare? Mi ricordo una puntata di Narcos Mexico. No, ma non si vota oggi, si vota in Sicilia stamattina? No, non credo.
Non lo so, pensavo se votasse sempre solamente ieri, di domenica, credo, forse oggi fanno lo sfoglio delle schede.
Invece in Cina non c'è stato nessun colpo di stato, ci scrive Gianluca. Vi consiglio di seguire un sinologo che si chiama Simone Pieranni per essere aggiornati su quel che succede. Xi è attualmente in quarantena perché è tornato dall'Uzbekistan. Bene, ho votato Unione Popolare perché c'era Fabio Perrone, e allora vabbè, però allora sei te.
Allora
mi sono chiesta perché non stessero col resto della sinistra, avendo un programma elettorale simile.
Perché a sinistra è bello essere divisi.
Perché Fabio Perrone si è messo di traverso, non voleva. No, ti dico, loro hanno preso una percentuale che adesso vado a riprendere i numeri, aspetta. Del, se non sbaglio, eccola qua, dell'1,34%. Quindi sì, se si fossero alleati
avrebbero sì.
Sarebbero riusciti a dare i loro voti alla sinistra. Ma parliamo di che cosa, amica mia? Cioè, di che cosa parliamo? Di un 1,34%? Cioè, hai visto la forbice che c'è tra la destra? Cioè, tu pensa che la sola Giorgia Meloni, la sola Fratelli d'Italia, ha fatto i voti di tutto il centro-sinistra unito. Quindi è chiaro che anche qua devo dire una cosa, anche gli appelli al voto utile, hai visto quelli che dicevano no, cerchiamo di dare un voto utile, non disperdiamo il voto, no? E giustamente dal suo punto di vista Emiliano Rubbi diceva: no, io voto Unione Popolare perché ci credo, e certo, mi sono stancato di votare contro la destra, voglio votare una proposta credibile. Ha avuto ragione, nel senso che hanno preso l'1,34%, quindi zero, pochissimo, però ha avuto ragione nel senso che il voto utile questa volta non sarebbe servito, perché la percentuale è talmente distante che anche se Unione Popolare fosse stata all'interno della coalizione non sarebbero stati eletti lo stesso, perché non hanno raggiunto il 3%. I voti li avrebbero dati alla coalizione, ma non sarebbe servito a nulla, perché un 1,34% più ci facevano
assolutamente
niente.
Magari è il modo anche per far aprire gli occhi alla sinistra e far sì che possano vincere su quelle che sono le proprie forze.
Ma poi dall'altro tu allarghi, ma alla fine, come che, anche se ammesso che vinci e non vinci, ma come vai a governare dall'altro? Vabbè, comunque, buongiorno, penso che questo sarebbe proprio il momento giusto per un bel meteorite gigante alla Don't Look Up. Auspico in questa unica soluzione definitiva e liberatoria, perché dopo questa merda ho perso ogni voglia di vivere in questo paese. Vabbè, non esageriamo, ragazzi, in questo mondo di merdosissimi fasci. Sul discorso dei fasci, ragazzi, anche qua secondo me è un errore politico pensare che il 26% del nostro elettorato, non della nostra popolazione, è ben diverso, del nostro elettorato, che sarà circa la metà più o meno, no? Il 13% dei nostri abitanti siano fascisti. Cioè, è un errore pensare una cosa del genere, perché io conosco persone che hanno votato Fratelli d'Italia e non sono affatto fascisti. È chiaro che c'è una evidentemente una suggestione che è stata colta, però adesso pensare che chi vota Fratelli d'Italia è automaticamente un fascista,
è stato colto sicuramente un malcontento,
è un altro errore politico secondo me, rischiamo di non capire quello che è successo. Poi l'effetto salire sul carro del vincitore è quello che, se sposti a sinistra, si traduce nel voto utile. Eh sì, probabilmente sì. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Vai.
Vabbè, Maurizio, è pure da dire che quella che dice amio è pure buona, eh. Ecco perché c'è un sacco di follower.
Ma
smanettoni del computer.
Vabbè, Giorgio Bianchi pure è un bel ragazzo. Vai avanti, vai, dai, sentiamo.
Buongiorno. Buongiorno. Il discorso dei partiti antisistema, secondo me, è che tanti hanno letto un fare un po' più anarchico che
velleitario,
anche nel, poco costruttivo, nel senso degli intenti, anche se poi come idee molti secondo me ci si ritrovano col fatto dell'Europa, col fatto della Russia.
Ma poi sai, non ha mai funzionato fare una campagna, Adinolfi addirittura ci ha messo no green pass sul logo, cioè fare una campagna troppo centrata su uno o due aspetti, cioè come dire no alle sanzioni per la Russia, no all'invio di armi, no al green pass, che e però tutto il resto
green pass che ormai è pure anacronistico
tra due anni, no, che in un modo o nell'altro alcune situazioni saranno superate, no? Tu, qual è la tua visione politica?
Secondo me ha peccato un po', vogliamo dire, di miopia?
No, ma
di
sì, miopia. Ma anche miopia, di astigmatismo. Diciamo.
Due cose, come sempre, uno, come sempre i tre principali problemi storici, corruzione, evasione e criminalità organizzata non sono stati trattati, cioè ciò dimostra che i governi puntano a breve termine. Due, i partiti di destra hanno chiaramente vinto anche grazie al voto dei lavoratori dipendenti e questi ultimi forse non hanno chiara l'idea che questo governo non farà i loro interessi, ma molto più probabilmente gli interessi di titolari e datori di lavoro, ci scrive Nico. Igor, quindi Letta e Salvini si dimettono in un paese normale sarebbe la prima cosa, beh, li faranno, credo, li faranno alla, di Letta,
credo non che... aspettassero altro.
Ci sarà un redderazione.
Letta in realtà,
ma in realtà di che?
No, però rispetto alle votazioni del 2018 si potrebbe agganciare a quello, no?
No, ma non funziona così, però, Maurizio, certo, non funziona così. Non funziona così, proprio
Andrea,
Andrea
a tutti, PD, UE, PD2. Vorrei anche approfondire il mio pensiero rispetto al voto antisistema. Allora, è vero quello che dici, molti votano i più forti, molti votano, ecco, seguendo sempre il flusso, questo lo sappiamo, questo avviene anche nella musica, avviene in tutto, in tanti ambiti, non solo in quello politico.
Sì.
Ok, però riferendoci proprio al discorso antisistema, secondo me quelli che hanno votato Meloni sono proprio i più sprovveduti, nel senso che ignorano che lei in qualche modo è la più filosistema di tutte, perché è filo Draghi, è filo UE, filo NATO, filo invio armi in Ucraina, è filo tutto, è filo Letta in qualche modo,
filo Letta.
Lascio la stessa medaglia, bello, come dicevo appunto Emiliano Rubbi, di Letta.
Sì,
cioè, questo
filo Letta
è innegabile,
o è Letta filo
in qualche modo si è ribaltato adesso lo scenario, prima il centrodestra era la costola destra del PD, adesso il centrodestra sarà la costola sinistra del PD, perché in realtà
il PD che è la costola sinistra del centrodestra,
ed è questo quello che forse le forze antisistema hanno sempre detto, forze antisistema che hanno perso non tanto per questo ma per l'astensione, perché quelli più arrabbiati, tra virgolette arrabbiati,
non sono andati,
hanno deciso di non votare.
Eh beh, è sempre, cioè, un'espressione di...
però ragazzi, cioè, l'espressione votano, Andrea, però, hanno votato, l'espressione va letta, l'astensione va letta,
certo,
cioè, l'astensione non è che è così, è un
se
caso,
erano così convinti andavano a
non è che l'hanno trattenuto con la forza, hanno detto non andare a votare,
esprimevano il voto a favore dei,
evidentemente è stata una decisione anche quella.
Radio Rock Super Classic Radio Rock Podcast.
Go with the flow. Vi ricordo che Radio Rock la puoi ascoltare in streaming dal sito radiorock.it tramite app iOS e Android, in DAB Plus, in FM sulle frequenze 106.6 a Roma e provincia, 104.9 a Rieti e provincia e 93.2 per le province di Viterbo e Terni. Radio Rock è tutta un'altra storia. Allora, vediamo un po' che cosa ci dite. 3899-106-600, ci sono parecchi messaggi. A me fa male che moltissimi degli elettori di estrema destra siano giovani. È una sciocchezza pensare che siano solo dei boomer quelli che votano a destra. Sentiamo ancora, vai, poi
ecco,
analizzeremo.
Sono Giorgia, io sono Giorgia, ho vinto io. Ce vado io mo a contrattare sul gas. A Roma quanti siamo? 3 milioni?
Sì, sì, continuate a fare così.
Poi a gas, 3 milioni di puzzette.
Sì, sì, continuate.
Dicevamo col gas.
Andiamo avanti.
È questa Filomegna roba qua che ti fa vincere.
No, scusami, prego.
Come diceva Emiliano,
questo sta a fare uno questa scherzo.
No,
dai,
sì, sì, è uno scherzo,
meno, però
quello che io dico è che continuare a insistere su questa roba qua non fa capire quello che succede,
cioè,
cazzo,
dire, che si esprime in un certo modo, può mettere come te pare, però insomma non è che
però
proprio
sottolineare questo aspetto qua,
va bene,
Mauri,
ma
secondo me non cogliere, no magari non lo so, la nostra amica sarà,
ma no, ma lui sì però non è un discorso su di lui, chiaramente
no è non cogliere,
è Filomegna.
Poi il discorso di Andrea Fila, scrive qualcun altro, poi vediamo ancora, vai.
Ragazzi, buongiorno, però rendiamoci conto,
tu cosa volevi consigliare a Andrea?
Letta.
lista,
Mauri. Cioè,
quello ha preso il 36% di voti, quindi è diventato il primo partito. Le avevamo battute perché mi viene da piangere. Stamattina il barista dove vado a prendere il caffè, per strada passo più il caffè, stava con la camicia nera e la catenina col fascio mazziniano, fascio vittoriano. Cioè io ho detto, mo starto al bancone.
Beh ragazzi, questa cosa qua potrà succedere, io lo dico, questa cosa qui potrà succedere, che speriamo di no, però insomma che alcune, diciamo così, elementi
si possano sentire liberi di esprimersi.
Sì, io questo penso che potrebbe succedere, perché ci sarà una sensazione del finalmente noi contiamo, finalmente noi abbiamo vinto, finalmente noi non siamo più minoranza, ma ci siamo presi sto paese, e quindi secondo me qualche effetto del tipo, c'avevo la croce celtica ben nascosta perché se no ho problemi, magari adesso la metto bella in evidenza perché abbiamo vinto le elezioni. Ci può stare sta cosa,
Sì, certo.
Potrebbe accadere, onestamente. Vai, sentiamo.
Buongiorno schifosi.
Ciao.
L'ascensione va a letta. Va a letta. Va contro letta.
Bene. Allora, ma perché non ha senso fare il confronto col 2018? Alla fine viene fuori che la destra stava al 37, la sinistra al 23. Sono migliorati tutte e due, ma il centrodestra di più. No, ha senso fare può aver senso fare un confronto, perché sicuramente poi quello che emerge è che il PD, al di là di quel numero di voti che è intorno al 18%, non riesce ad andare. Questo è il problema, non riesce a intercettare i voti che gli servono per poter governare il paese. Vai, sentiamo.
Beh, a questo punto io ho paura che non potremo mai più alzare il pugno, capito? E questo mi fa paura.
Ma perché? Vabbè, non esageriamo, ragazzi, dai, non esageriamo.
Se credi,
adesso,
se credi ad alzare il pugno, alza il pugno, non credo che te me ne rani.
Buongiorno, ragazzi, no. Ma quanto è bella la nuova dei Megadeth.
Bene.
Dai, stay rock.
Bene, bene, bene. Allora, tra le notizie di ieri non dimenticherei la vittoria di Kipchoge alla maratona di Berlino, con annesso record del mondo, 2 ore, 1 minuto e 9 secondi. Letta deve andare a insegnare ai lapponi. Scusa Emilio, non sono d'accordo con te. Non saranno tutti fascisti, sicuramente sono razzisti, omofobi e antiabortisti, perché solo di quello ha parlato Fratelli d'Italia. Poi, dipendente statale ma ha votato Alleanza Verdi Sinistra. Sì, poi posso dire una cosa. Il fatto che uno debba votare sempre per forza secondo convenienza non è manco detto che debba essere così, no? Non è che io devo andare, chiamo il commercialista e dico, senti, io, questo è il mio modello unico, che devo votare? Chi devo votare? Come battuta lo posso pure fare, però insomma, no, non dico che bisogna tornare alle ideologie, no? Cioè, io ho queste ideologie e quindi voto per forza tutta la vita quella roba lì. No, però nemmeno votare secondo convenienza, insomma, mi sembra una cosa,
Ma l'astensione
non lo so.
Va letta. Beh, mica mi sembra così giusto, però poi a Meloni rosica.
Bene, bene, va bene. Allora, c'è già una stima delle schede nulle e bianche? Sì, sicuramente sì, adesso daremo un'occhiata. È bellissimo ascoltare come i principi di democrazia decadano completamente quando democraticamente perdete, ci scrive qualcun altro. Perché decadano i principi di democrazia? Che principi sono decaduti, no? Ho capito.
Abbiamo... Perdete chi?
Vabbè, lui dice si rivolge agli ascoltatori, immagino, dicendo non è bellissimo ascoltare quando i principi di democrazia, perché? Nel momento in cui perdete decadono, perché dovrebbero essere decaduti i principi di democrazia?
Non capisco.
Poi uno può essere frustrato dal risultato elettorale, no? Uno può pure dire che questo paese non ci avete capito un cazzo, poi è legittimo che
si può fare anche imitazione da Meloni. Fino a ieri hanno fatto quella di Berlusconi, hanno fatto quella di Grillo, hanno fatto di tutti. Di Conte,
sicuramente
da Meloni.
Sicuramente sì.
La grande è vedere o sentire anche le persone che si sono dimenticate i trascorsi di certa gente.
Sì.
Quindi, cioè, proprio triste.
Ma ragazzi, qua adesso scusa un attimo, tu ti riferisci probabilmente a Giorgia Meloni che era al governo con Berlusconi, ma qui parliamo di 15 anni fa. La gente si dimentica quello che hanno fatto dei politici 6 mesi fa, 3 mesi fa, a volte anche
non
meno.
15 anni
a volte
fa.
Anche meno. Quindi di che ci stupiamo? E da tutte le parti, perché purtroppo funziona così, anche perché c'erano quelli nuovi che erano il Movimento 5 Stelle, sono arrivati, sono bruciati subito, come dicevo prima, era facile prevedere, e poi dopo ognuno c'ha una storia politica e le contraddizioni, mi dispiace, ma ce l'hanno tutti, chi più chi meno ce l'hanno tutti. Vabbè, ci fermiamo un attimo.
Radio Rock Podcast.
Poi sai, sai, sui movimenti cosiddetti antisistema, anche sto fatto di puntare così tanto sul discorso no Green Pass, quando è notizia riportata da i vari quotidiani oggi, ma si sapeva già, insomma, il 30 settembre, cioè tra 4 giorni, decadranno tutte le ultime restrizioni dell'era pandemica, che ancora obbligano a coprire naso e bocca con le FFP2 su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori e case di riposo. E fare una battaglia oggi contro il Green Pass, contro le mascherine, mi sembra, non so, un po' fuori tempo massimo, cioè, diciamo, almeno perlomeno, poi magari avranno anche le loro ragioni, ma perlomeno per come viene percepita, cioè, è chiaro che è stata percepita come una battaglia ormai, ormai superata,
già superato. E poi, quindi mi chiedo perché devo
sul
votarti.
Tema di Putin, sul tema di Putin, ma la gente, ma che cazzo gliene frega quando vai a votare? Tra l'altro, è una guerra che percepisce lontana, che percepisce, non credo che possa essere un importante elemento elettorale. Diciamo che forse si è sottovalutato, o le elezioni sono arrivate troppo presto o troppo tardi rispetto a questi temi, non so come dire. Vabbè, vediamo un po', dai, ancora chi c'è? Ripartiamo da Telegram, vai, sentiamo.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ma secondo me non è solo il fatto di andare in giro con la camicia nera, secondo me magari qualche deficiente può pensare pure che è legittimato a fare atti di violenza a livello
Speriamo di no.
Perché c'è la destra, quindi si può fare tutto.
Sai che ho scoperto, ci sono molte donne, visto anche sui social, che hanno votato, ma anche uomini probabilmente, però insomma molte donne che hanno votato per Fratelli d'Italia per avere la prima premier donna, che comunque è un elemento positivo il fatto che ci sia una premier donna, che ci sarà una premier donna, non c'è dubbio. Però effettivamente su questi aspetti qua, tipo il fatto che hanno votato un partito che chiaramente è contro questi diritti qua, che chiaramente la pensa in un modo molto chiaro e definito rispetto ai diritti civili, questo non l'hanno messo in conto o non gliene è fregato niente, non lo so. Quindi non è che voglio dire che sono tutti fascisti, ci mancherebbe altro, però insomma mi verrebbe da domandare, ma questo elemento qua non conta nulla? Non è un partito che ha preso il 10%, non è un partito che ha preso l'8%, è un partito che ha preso quasi il 30%. Sentiamo.
Quando voi dite ah no, non si potrà più alzare il pugno, sì, magari lo potrai pure fare, ma fidatevi che ci sarà un sacco di sti topi de fogna che si sentiranno autorizzati a fare cose che prima manco gli sarebbe passato per antico.
Io temo di sì. Io questo sinceramente penso che sia una possibilità concreta, diciamo. Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è. Vai.
Questo vale secondo me su tutti i temi, perché allo stesso modo è per ignoranza che non si vuole essere accoglienti nei confronti degli immigrati. Pochi giorni fa Elio Germano lo raccontava di suo nonno molisano che è stato arrestato a Roma negli anni 50 perché lavorava clandestinamente a Roma, quando in quegli anni non potevi lavorare al di fuori della tua regione di residenza. La stessa cosa è successa a mio nonno, anche lui molisano. È per ignoranza che non si vuole accogliere l'altro, è per ignoranza che si afferma di voler uscire per esempio dall'euro, di non voler far parte di un'unione di paesi.
Sì, anche se questo non lo faranno. Tu punti il dito sul tema dell'ignoranza, cioè fondamentalmente è per ignoranza che Giorgia Meloni è arrivata quasi al 30%. Questo è un po' il tema. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, cioè, ma veramente c'è gente che ancora sta a parlare dei Green Pass, tamponi, Covid e mascherine. Oh, la pandemia è finita, cioè basta regà, datevi una regolata, è finita la pandemia. Siamo ormai 99% tutti vaccinati, abbiamo preso più o meno tutti il Covid, basta regà, finito.
Bene,
l'argomento.
Avanti, vai, sentiamo.
Una domanda, io mi sono svegliato alle 4.45 e Mentana era ancora live, ma ha staccato?
No, penso che va avanti fino a stasera alle 8, fino a domani, dopo che ho capito. Stasera alle 8 fa quasi 24 ore di diretta.
Sì, fino a mo c'ha ma merda fino alla bocca, però il naso ancora si poteva respirare. Come adesso abbiamo pure il naso attappato.
Bene,
per respirare.
Bene, bene. È una metafora, molto vivida.
Capisco.
Di che non dico?
Ho sperato fino all'ultimo.
Bene, bene, beh, che vuoi sperare. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzuoli.
Ciao, grazie.
Guardate, io da elettore di sinistra vi dico una cosa, ma non è che state un attimino esagerati con questa storia del fascismo, a prescindere da quei quattro coglioni che sventolano la certica adesso che se vantano, ma secondo me stiamo veramente esagerati, cioè è una cosa che non sta né in cielo né in terra.
No, forse non mi sono spiegato bene. Allora, io sono stato prima a dire non c'è un'allerta fascismo e non credo che il 26% delle persone che hanno votato siano fascisti. Però parallelamente ho detto, per quei pochi, per fortuna, che ci sono, secondo me sarà da domani più semplice, magari, perché si sentiranno più legittimati di prima.
È pur vero che gli argomenti portati da Giorgia Meloni non è che erano propriamente progressisti.
No, però un conto è dire non sono progressisti, sono reazionari, sono tradizionalisti, e un conto di sono fascisti, perché sono due cose diverse, no? Evidentemente.
Ma che discorso è? La governa Meloni, c'è il rischio che ritornino le squadracce. Ah, se governa il PD ci devo aver paura, cioè, che si mangiano i bambini.
Perché PD, ma ragazzi, il PD cosa c'entra più con quella tradizione lì? Scusa, abbi pazienza.
Vabbè, cioè, è molto dire più la stessa cosa, fratelli.
No, dai, è per molto... me è una democrazia cristiana che non ce l'ha
non
fatta.
Sì, sì, è vero. È una democrazia cristiana a livello di tutte le cose negative, a livello di correnti, di caos, di cose che non sono d'accordo l'uno fra gli altri. Però non hanno, per esempio, non hanno la presa, a parte non hanno i voti, perché la democrazia si apre nel 30%, ma non hanno la presa sul territorio. Cioè, la democrazia cristiana al sud era fortissima. Lasciamo perdere perché, però era fortissima. Era forte.
Il PC credo abbia preso 0,01.
Vabbè, questo.
Per dire.
Quel partito ha preso quasi il 30%, perché la base della campagna elettorale, dall'altra parte, è troppo tempo attenti i fascisti al potere. Scusate, ma quelli sono i 5 Stelle. Cioè, nel senso, come dire, si è votato troppo contro l'altro rispetto magari a proporre un programma interessante. È stato detto.
Comunque, stamattina non c'è un treno che sta in ritardo.
Bene, ok. È stato detto, cioè nel senso che adesso po' prestino forse, però votare contro e non provo- cioè di lì c'era un'identità, c'era un'identità forte, poi sgradevolissima magari per alcuni tipo me, lontanissima dal mio pensiero quella di Fratelli d'Italia, però c'è un'identità. Cioè viene percepito dagli elettori un programma che si posiziona in un modo. Dall'altra parte probabilmente non è stato percepito la stessa cosa, anche se magari c'erano gli spunti per in qualche modo trovare un'unità. Però evidentemente è stata vista come una cosa troppo frammentata, troppo di risposta del tipo non votate per quelli lì, altrimenti sai che succede. Radio Rock Podcast. Am I really going to die? Nel giorno in cui stiamo un po' commentando insieme i risultati elettorali che vedono, sai che ogni volta che ci sono le elezioni si fanno i vincitori e i vinti, no? E allora potremmo dire chi ha vinto e chi ha perso. Sicuramente ha vinto Fratelli d'Italia, su questo non c'è dubbio, è quello che ha vinto, è il partito che ha vinto, punto, senza se, senza ma. Poi chi altro ha vinto, chi altro ha perso? Ha perso la Lega, su questo possiamo essere altrettanto chiari e netti, e poi mi sento di dire che gli altri più o meno possiamo dire che hanno pareggiato, ecco, Forza Italia, il PD poteva andare anche peggio, poteva andare sicuramente meglio. Non bene neanche, purtroppo, Più Europa, purtroppo per chi l'ha votata, Più Europa, ecco chi ha perso anche, Impegno Civico di Di Maio, i partiti che non hanno raggiunto il 3%, ma quello un po' si sapeva, ecco, diciamo, questa il risultato dei vincitori e dei vinti, ma ha vinto Giorgia Meloni perché è semplicemente stata coerente negli anni e ha preso posizioni nette, non ha avuto altri grandi meriti, devo dire, tutti gli altri grandi partiti o movimenti sono stati risucchiati dai compromessi che hanno fatto in fase di governo, e smettetela di parlare di voto di ignoranza a destra, perché a sinistra ne ho visti almeno altrettanti di ignoranti. Se continuiamo a dare questa lettura siamo fuori dalla storia, secondo
sono
me.
D'accordo.
Saluti Alessandro, poi c'è qualcun altro che scrive, però sai che stavo riflettendo su questa cosa che dice, questo input che dà l'ascoltatore, no? Che dice smettiamola di parlare del voto a destra come voto di ignoranti. Però io credo che molto spesso su alcuni temi c'è una mancanza, per esempio col tema dell'immigrazione c'è proprio una mancanza di conoscenza dei dati, delle situazioni.
Sì, ma credo
che
sia a destra che a
c'è
sinistra,
una paura. Però a sinistra su quale argomento, per esempio? Cioè, io vedo sul tema dell'immigrazione, per esempio, c'è proprio il tema della paura che domina, che è un tema legato molto all'ignoranza. Cioè, tu non sai come stanno le cose, cioè, no, tendenzialmente, quindi vedi lo spauracchio, vedi, no, dell'immigrazione, che voglio dire, bisognerebbe parlarne a lungo, è un tema complesso, però è chiaro che non lo so, mi dà l'impressione di una roba che è molto di pancia e molto poco di testa, quindi ripeto, è una roba che evidentemente su chi magari semplicemente non è detto che sia più stupido, ma semplicemente ha avuto meno tempo di informarsi magari rispetto ad altri, non lo so, oppure reagisce più rispetto a quello che è il proprio istinto. Sentiamo,
io sono un elettore di destra da sempre, ho 58 anni. Sì. Il problema della sinistra è che chi è di sinistra si sente superiore agli altri. Uno di sinistra pensa che lui capisce tutto e gli altri non capiscono niente, è tutto sbagliato.
Ma è un po' Maurizio, non è fascista,
né... cioè è anacronistico pensare al fascismo, uno che vota a destra per forza deve essere fascista.
Per forza no, ci stanno pure però.
Io penso che siete un po' ritardati mentali a pensare questo. Chi pensa questo?
Va bene, grazie.
Se no,
grazie,
basta essere un po' ragionevoli e democratici. Bene,
grazie. Poi tu dici quelli di sinistra sono saccenti, tu dici dai dei ritardati mentali ad altre persone. Sì. Però a parte questo, l'altro giorno c'è stato il funerale del cognato del fratello della Russa e c'era gente con la col saluto fascista.
Erano quattro gatti,
erano quattro gatti, però c'erano. E non credo che quelli abbiano votato a sinistra.
No,
credo
non
che
c'è dubbio. Ecco, però allora, quanto pesano su quel 26,5%?
Probabilmente non pesano così tanto. Però guarda che gli argomenti portati anche dalla Meloni, ti ripeto, non sono così progressisti. E quando lei dice, apre un comizio dicendo sono cristiana, sono una donna, credo nella famiglia.
Ma questo è un modo di essere fascisti, però. Dire sono cristiana, sono una donna.
Però,
è una cosa
insomma,
che io, sinceramente, la vedo lontanissima da me, ma non vuol dire onestamente essere fascisti. Il fatto che uno dica sono cristiana e sono una donna.
No, però certo non sono argomenti che tu dici, cavolo, siamo nel 2022.
Vabbè, non sono argomenti progressisti, non è un partito progressista. Cioè, questo facciamoci pace, no? Questa cosa non si chiamava in un altro modo. Intanto qualcuno dice non mi pare sia democratico, non mi sembra accettiate il risultato delle urne e la diversità dell'altro. Ma qui a parte se c'è qualcuno che non accetta la diversità dell'altro,
siamo noi.
Diciamo che andiamo a giocare, andiamo a verificare. Però no, ma qui si sta chiacchierando e confrontandosi e penso che anche gli
quando
amici
il problema non è essere
immagino
cristiani,
che non ci sia nessun noi. Sovversivo all'ascolto e nessun rivoluzionario all'ascolto che vuole fare le barricate, semplicemente è stato detto evidentemente che c'è un po' di frustrazione, come a parti invertite credo che legittimamente sarebbe stata da parte di qualcun altro, premesso che il risultato era assolutamente chiaro ed evidente e atteso. Pericolo fascismo estremo per me è nullo, se ne parla 70 anni fa, insomma, se sono pochi fanno parlare, ma meno se ne parla e più finiscono nel dimenticatoio. Purtroppo quei pochi fanno parlare tanto, ma secondo me vanno lasciati perdere, prima o poi spariscono, sono i classici Formentini? Che escono fuori solo quando si parla di loro. Quindi, però scritto Formentini. Vabbè. Quindi ce ne dimentichiamo. Spariscono, non hanno voce in capitolo da appunto 50 anni. Scusa Emilio, non sono d'accordo con te. No, questo ho già letto, però sto mi sa che famo rimandi. Secondo voi rischiamo il presidenzialismo? No, non credo che ci sia un rischio presidenzialismo, è una repubblica parlamentare. No, forse lui dice rischiamo che si faccia la riforma sul presidenzialismo
della Costituzione.
Anche quella andrà al voto e se ci sarà.
Sull'immigrazione non ha fatto la campagna elettorale di Salvini, cioè affondiamo le barche, mandiamoli al gabbio. La Meloni non ha fatto tutto sto casino sull'immigrazione, ha fatto un po' di casino contro la legittimazione popolare imposta secondo lei, quella del premier, eccetera eccetera, però ovviamente io non ho votato la Meloni.
Diciamo che Giorgia Meloni, come dire, è da un certo punto di vista, potremmo dire, a sinistra più pericolosa, tra virgolette, nel senso che ha dei toni, a parte quando urla, ma insomma ha dei toni che non sono così aggressivi, al di là dell'esposizione del linguaggio, ma non dice appunto quelle cose lì che magari ha detto Salvini, però io credo che gli intenti siano molto simili, insomma, no? Evidentemente non vorrà affondare i barconi facendo morire le persone in mare, però è chiaro che ci vuole un blocco anche lei, no? Salvini ha fatto proprio ha puntato tutto su blocco navale, blocco totale, non credo che Giorgia Meloni sia molto contraria rispetto a queste posizioni.
Il ritardato mentale fai capire qual è la cifra della persona che ha parlato.
Bene, avanti, vai, sentiamo
piuttosto chi ha votato per Giorgia Meloni, al netto di, ripeto, di quei quattro fascistelli che ci sono sicuramente. chiedetevi oggi chi si sente rappresentato dalla destra della Meloni, di Salvini.
Vogliamo fare una domanda ai nostri ascoltatori?
Chi si sente rappresentato? Per me si sentono rappresentati gli operai, si sentono rappresentate le fasce.
È possibile, diciamo,
proprio così. È possibile, è proprio così. Adesso questo che la sinistra riperde. Lo perché ha dimenticato
però,
da dove proviene.
Però vorrei sapere una cosa, anche un altro da discorso. Chi ha votato Fratelli d'Italia 3899 106 600, se avete votato statisticamente ci saranno diversi di voi che l'hanno votata, visto che ha preso praticamente un terzo dei voti, ci dite il motivo per cui l'avete votata, cioè se ci, o i motivi, se sono due o tre motivi, ci dite quali, cioè qual è la cosa che vi ha spinto a dire a voto Giorgia Meloni. Sono molto curioso su questo, cioè quali sono quei quei punti che in qualche modo vi hanno convinto e vi hanno fatto pensare che fosse la scelta giusta. Sentiamo 3899 106 600. Radio Rock Podcast. There better be a mirror ball. Stavo leggendo una cosa su Libero che non ha senso, cioè non riesco a capire. Mentre le donne diventano sempre più mascolinizzate, i trans diventano sempre più femminilizzati. Per una sorta di legge del compenso, accolgono, ascoltano, coccolano, sanno amare e soprattutto, avendo una testa e un pensiero maschili, fanno una cosa molto gradita agli uomini di tutto il globo: non rompono le palle. Chi meglio di un uomo può sapere cosa vogliono gli uomini, sia a letto che fuori. I trans possono fare scuola su questo. Quindi questo articolo di Libero di oggi, articolo di Libero, barbuto, va ad evidenziare che le trans sono le nuove donne.
Quindi Libero ha fatto il giro e è diventato difensore strenuo dei diritti trans.
Ti posso dire ni, Mauri? Allora diamo il buongiorno al nostro dottore Roberto Coll. Buongiorno dottore Roberto
Pilone.
Buongiorno studio Coll.
Ragazzi,
eccoci, buongiorno.
Oh, reduce da un grande successo, congratulazioni
alle elezioni di Giorgia Meloni.
No,
gli auguri invece.
Grazie. Gran congresso, seconda edizione.
Pensate, il dottore Roberto Coll ha organizzato un grandissimo congresso per festeggiare il compleanno di Alessandro Di Rocchi.
Sì, proprio per quello, sì.
Senti, allora Roberto, qui ci sono già delle domande per te che non riguardano la politica, stranamente, perché oggi si parla solo di politica, ma
anche
quando
se
si
il
sente,
dottore risponde anche su quello.
Dottore Roberto, sì, risponderà su questo. Ci salutiamo romanamente questa mattina, no? Con il dottore Roberto e
sapete che stavo pensando a proposito della politica, mi sono svegliato con un fortissimo dubbio stamattina, anche un forte mal di testa.
Ecco.
Ma a questo punto il Pilone con i Meloni come può andare d'accordo?
Non va d'accordo, secondo me, Pilone
molto
con
poco.
Molto poco.
Però se tu ci pensi, vabbè, stava di una cosa.
No.
Se metti il Pilone tra i Meloni.
No, la stessa cosa.
No, Pilone tra i Meloni.
La soluzione ci sarebbe, ma insomma.
Coltello taglia i Meloni, che il Pilone taglia i Meloni, quando
no,
mai?
No, se tu il Pilone lo metti tra due Meloni.
No, ma il Pilone non lo metti tra due Meloni, non lo metti mai.
Viene fuori
mai nella vita. Vabbè, sentiamo che c'è. Dunque, vediamo. Intanto abbiamo chiesto 3899 106 600, chi ha votato Giorgia Meloni, ci racconti cosa ha fatto presa nel suo immaginario, e c'è qualcuno che ci dice, vediamo se riesco a tirarvi su in morale, magari diteci anche qualcosa, diamo anche qualche risvolto positivo per chi le ha perse queste elezioni, quindi possiamo, chi le ha vinte ci racconta per cosa lo ha spinto a votare, chi le ha perse ci racconterà invece se c'è un lato positivo. Flavia invece scrive per il dottore Roberto già da diversi minuti, mi sono appuntato il suo messaggio: dottore, mi perdoni, i miei denti dell'arcata inferiore non sono più diritti. In questo caso lei metterebbe la mascherina Invisalign solo sotto o devo portarla anche sopra, che però non mi servirebbe teoricamente?
Allora, la risposta è, come si suol dire in Radio Rock, ni. Nel senso che va bene che tu devi sistemare solamente l'arcata inferiore, ma non puoi esimerti da mettere la mascherina anche sull'arcata superiore, perché spostando i denti di sotto vai a cambiare la masticazione.
Certo. E quindi come funziona? Cioè si debbono spostare anche sopra?
Per forza.
Interessante.
Sì.
Bene. Quindi diciamo la devi mettere anche sopra, perché va compensato.
Sì, banalmente va riallineata tutta l'arcata, no?
Esatto.
Bene. Umberto, allora dottore Bondi, mi mancano due denti. Secondo lei lascio tutto così o li utilizzo come presa d'aria oppure interveniamo? Nel senso che no, l'amico Umberto dice, io ci ha mandato anche una bellissima foto. Io dico ho due denti che mi mancano, tutto sommato sono sempre stato senza due denti, ci devo proprio fare qualcosa.
Dei fiori.
Allora, come qualcuno lì in mezzo sa per due su tre, per la precisione, due su tre di voi.
Sì.
Uno non è Maurizio.
bene.
Non
diciamo chi però. Non diciamo chi però.
No, non diciamo assolutamente.
No, diciamo chi.
non ci può rimanere senza denti, perché quello che succede è che i denti vicini allo spazio vanno a piegarsi.
Quindi anche un dente va anche un dente va bisogna intervenire, anche per un dente che manca.
Che il dente della scata antagonista, se non trova il suo appunto antagonista, tende a scendere o salire in base alla arcata e ti perdi pure quello.
L'antagonista sarebbe quello dell'altra arcata, praticamente.
Esatto,
quello che fa chiudere, che chiude sopra in corrispondenza del buco.
Se tu non avessi tutti i denti dell'arcata inferiore per assurdo, e non li mettessi, nel tempo quelli dell'arcata superiore li perderesti. Scenderebbero fino a uscire dall'osso.
Questa è veramente una cosa surreale, da un certo punto di vista. Bene, quindi Umberto, recati pure allo Studio Cole in piazza dell'Alberone. Come ha detto Valerio? No, Umberto. Valerio, please. Allora,
anche Valerio.
Studio Cole, piazza dell'Alberone 31, per info studiocall.com. Ancora un'altra, Machi, domanda per il mitico dottore Roberto. Mitico. Vorrei sapere se l'Invisalign va bene anche per un ragazzo di anni 15 o per gli adolescenti è prevista solo la gabbia dentale, signori. Vai.
No, ragazzi, che domanda. Hai sbagliato, ma da quanto tempo che non
Hai sbagliato.
Invisalign ci mette dai 6 anni in poi. Mio figlio ne ha 15 e ha finito il trattamento Invisalign. Sì. Considera. Quindi esiste assolutamente l'Invisalign Teen.
Quindi andate senza timori anche per i ragazzi allo Studio Gol per fare la cura Invisalign. Vi ricordo, naturalmente tutto il resto, 06 789 346, il numero di telefono, e WhatsApp invece al 334 840 7923. Che ascoltiamo, dottore Roberto, questa mattina?
Oggi ascoltiamo Live and Let Die dei Wings, quella originale Paul McCartney.
La versione Paul McCartney, benissimo. Poi riproposta, come si sa, dai Guns N' Roses, il nostro super classico di oggi. Grazie, dottore Roberto.
Ciao,
alla
ragazzi.
Ciao. Radio Rock.
Super classico.
Radio Rock Podcast.
Bene, Paul McCartney con Live, insieme ai suoi Wings con Live and Let Die. Sentiamo chi c'è, vai, commenti ancora quelli che sono i risultati elettorali. C'è qualcuno che vuole sapere se Mentana smascella. Controlliamo per favore se Mentana smascella cortesemente.
Ci accorgiamo adesso che il PD sono Democrazia Cristiana, porco.
No, calma.
Con tutti quelli che ci stanno dentro praticamente.
Calma, vai, sentiamo.
Ragazzi, stanotte non la chiudete la radio, tenetela aperta, vedete se il giorno dopo la trovate come prima, forse la trovate pure pulita già che ci state.
Attenzione, Lercio ultima ora, Giorgio Meloni rassicura, domani sarà un normalissimo
Le prendi.
Con la V al posto della U. Benissimo, poi sentiamo.
Comunque,
vai.
Un altro aspetto allarmante che si può analizzare è il fatto che più Europa e Verdi e Sinistra insieme non fanno il 6%. Sono i due partiti che nei loro programmi parlavano più degli altri di ambiente e diritti civili.
Bene. L'ambiente in Italia non gliene è mai fregato un cazzo a nessuno. Dei Verdi non hanno mai sfondato. È stato. Però devo dire una cosa: divertente anche il meme di Enrico Letta. Che devo dire la verità, mi ha strappato un sorriso. Scegli la campagna, no? Scegli da che parte stare, no? La campagna del PD, scegli di qua di là. Come torno a Parigi? In treno? In aereo? Scegli. Vabbè. Lei non ha fatto compromesso. Penso che sarà, insomma, di lì a poco, Enrico Letta lo rispediranno a Parigi molto, molto facilmente. No, insomma, insegnare all'università. Destino che penso abbastanza segnato anche per Salvini. Lei non ha fatto compromessi perché ancora non è andato al governo, è sempre stato all'opposizione. Magari mi sbaglio, ti sbagli, è stato anche ministro. Vedi che poi ci ricordiamo poco, è stato anche ministro Giorgia Meloni. Quindi insomma.
Vabbè, un governo durato molto poco.
Ti posso dire Maurizio? Dopo controlliamo. No, mi pare che non sia durato così poco. Beh, comunque è stato al governo, quindi non è stato sempre all'opposizione. Vai, sentiamo.
Buongiorno, io trovo un po' vergognoso che anche dopo le elezioni tutti quelli di sinistra continuano solo a offendere, ancora non hanno capito quello che sta succedendo. Mi dispiace, ragazzi, aprite gli occhi. La gente è è stufa di tutto, e trovo anche un po' vergognosa sta trasmissione stamattina. Mi dispiace Emilio, non l'ho mai detta sta cosa stamattina, non so per niente d'accordo con tutti voi.
Bene, trova vergognoso, lo trova vergognoso questo nostro amico Lorenzo. Ma lo trova vergognoso. Allora, innanzitutto, Giorgia Meloni, ti dico, è stata deputata della Repubblica Italiana nelle legislature 15, 16, 17 e 18 da Alleanza Nazionale, poi a seguire, diciamo così, ministro per la gioventù dal 2008 al 2011, quindi non poco, Mauri, tre anni nel governo Berlusconi, è stata presidente del Partito Conservatore dei Riformisti Europei, lo è ancora, presidente di Fratelli d'Italia, lo è ancora, è stata vicepresidente per 2 anni della Camera dei Deputati, insomma, non è stata una, è una che sicuramente ha un ottimo curriculum, però non possiamo dire non ha mai fatto nulla, che conta, non ha mai avuto potere, perché insomma è stata una che stava all'interno all'interno del governo, quello del 2008 di Berlusconi, del PDL, insomma, governo che insomma 3 anni comunque è durato, quindi voglio dire, va bene, il signore che vota a destra dà dei ritardati a chi vota a sinistra, perché li chiama fascisti, è sicuramente lo stesso che li chiama tutti comunisti. Daniele, è comunque incredibile, già da stamattina nessuno ha votato Fratelli d'Italia, l'Italia è un paese meraviglioso. Io voglio Umberto, voglio comunque essere fiducioso e l'avrei votata pure non avesse significato dare un voto di sbiego a Lega e Berlusca. Quindi tu l'hai, cioè, l'hai interpretata così.
Dice, l'avrei votata, ma votando lei avrei votato in qualche modo, anche se di sbiego, Lega e Berlusconi, e quindi
e perché la, però altro. Come mai l'ha votata? Con molti parlano di coerenza, ragazzi, sì, la coerenza.
È giusto.
Gli estremi ci sono in entrambi gli schieramenti. Rizzo ha brindato per la morte di Gorbaciov, però Rizzo, ragazzi, amici miei, Rizzo ha preso l'1%. Di che stiamo parlando? Non è la stessa, ragazzi, cosa. Rizzo, anzi, stava all'interno di un cartello elettorale che ha preso l'1%, quindi da solo probabilmente avrebbe preso lo 0,5%. Di che parliamo? Ci sta che un elettorato di sinistra, radical chic, borghesi, wannabe, ignoranti, con la puzza sotto al naso, non è una novità. Il problema è che essere di destra è storicamente e psicologicamente facile, vengono proposte soluzioni facili, reazionarie e di pancia, cavalcando degli istinti bassi e facilmente assecondabili, mentre sai che c'è accogliere le persone, avere un'apertura mentale per il nuovo, il cosiddetto diverso, politiche di integrazione richiedono uno sforzo mentale e culturale che molta gente semplicemente non è disposta a fare. A sinistra c'è il nulla, sentiamo, vai.
E poi scusa Emilio, un'altra cosa. Si diceva a parti invertite la stessa frustrazione, pure questa cosa non è vera, perché a parti invertite il fascistello medio sa che comunque qualsiasi partito che va al potere nessun diritto gli sarà negato al fascistello medio. Mentre tutte le minoranze che ci stanno in Italia si devono preoccupare di questa cosa.
Ma siamo d'accordo su questo, ma ciò non toglie che la sconfitta elettorale genera frustrazione in tutti, indipendentemente dai diritti che possono essere più o meno negati. Vai, sentiamo ancora, vai. Chi c'è?
Io Emilio, vai. Dopo 15-20 anni di voto buttato al centro-sinistra, questa volta anch'io ho voluto dare la fiducia a Giorgia Meloni, perché...
Sentiamo. Dopo 15 anni di voto a sinistra.
Insomma, il centro-sinistra ha dimostrato la nullità più totale.
È forte, non è indeciso.
Non è fatto altro che aggregarsi e disgregarsi. E poi l'altro motivo è che credo che per dare una svolta ci voglia un po' di polso su aspetti energetici, su aspetti di politica estera, sugli aspetti...
Oh ragazzi, grazie, scusa se ti sfumo, ma è il messaggio lunghissimo. Interessante, un altro aspetto che abbiamo evidenziato poco, la leadership.
Sì.
Guarda che non è un tema di secondo piano,
È
la leadership, cioè lei ha dato, al di là degli argomenti, al di là dei temi, ha dato l'impressione di saper, come dire, decidere. Poi magari
è
non
sicuramente
lo
un leader carismatico, cosa che
però
manca completamente alla sinistra.
Diciamo che è un tema molto molto importante, vediamo se riesco a tirarvi sul morale. La Meloni è il classico partito che sta bene all'opposizione, che è riuscita a essere coerente grazie alla sua solitudine in Parlamento, situazione simile ai 5 Stelle alle elezioni precedenti, ma come loro ora dovranno governare e lo dovrà fare con una coalizione di partiti infelici e incazzati con lei per la vittoria della loro sconfitta. Ragazzi, la similitudine con i 5 Stelle non c'è sta, ragazzi, mi spiace perché lei non è i 5 Stelle, quindi non credo che farà
così.
Non credo che sarà così
sprovveduto. Un percorso molto diverso, background
molto più solido. Velocemente gli ultimi messaggi, ma chi ha votato la Meloni è stanco di cosa? Non capisco. Poi Sara, poi Gaia, ciao a tutti, non so se stavo già detto, ma c'è anche stata pochissima affluenza di votanti al sud, ma in generale, e poi in particolare al sud, questo perché i fuorisede hanno difficoltà economiche e logistiche a rientrare, magari i risultati non sarebbero stati questi. Allora, sui fuorisede c'è stato un tema importante, però non possiamo pensare che la scarsissima affluenza, la più bassa da quando esiste la Repubblica, bassa, sia dovuta, ragazzi, soltanto ai fuorisede che non sono tornati a casa. Ma questo sarebbe una pia illusione. Aggiungo un altro tema che non c'entra nulla. Stavo facendo la fila per votare al mio seggio, fila molto lunga, riservata agli uomini, con le donne che passavano. Ma non vogliamo superare questa divisione anacronistica, vecchia, a prescindere... Sì. Prego?
Sì, è vero, è capitata questa cosa.
Sì.
Perché al seggio dove sono andato io, no.
Che cosa? No, ma è capitato donne. Anche il contrario. È capitato anche la fila di donne con gli uomini che passano. Ma al di là di questo, che non è il problema di fila, perché ho aspettato, non è quello lì il problema. La trovo proprio una cosa anacronistica, la divisione fra uomini e donne. Fra l'altro, c'era un tema.
Capisco perché.
C'era un tema legato giustamente alle persone trans che si trovano in grossa difficoltà. Qualcuno ha detto: bisogna fare sono costrette a fare degli outing non.
In ordine alfabetico, non voluto. Non è meglio.
ALMZ, dai, cioè, ragazzi, dividiamo in due, ma perché dobbiamo fare donne da una parte e uomini dall'altra? Trovo una cosa veramente vecchia e proprio e inutile. Vabbè, dai, velocemente, negli ultimi 30-40 anni le elezioni hanno vinto sempre le opposizioni, vittoria della Meloni è la naturale evoluzione, che palle sta contrapposizione tipica dei fasci del proletariato duro e puro verso i radical chic, che è stata tanto di sconfitta dalla scuola dell'obbligo. Poi sono perplesso del fatto che tra i miei conoscenti chi ha votato Meloni, sentendo la necessità di regole dittatoriali, è proprio chi vive al di sopra della legge, cioè questa, vabbè, diciamo questa contraddizione. Comunque sono convinto che farà anche cose buone, scrive qualcun altro. Poi
bella,
non ha fatto compromessi, va bene, abbiamo detto questa cosa della coerenza è una bella scusa del cazzo. Questa parla di famiglia tradizionale, di chiusura dei confini, delinquenza legata ai soli immigrati, appoggia Orban. Ma di che cazzo parliamo? O siete degli intolleranti o siete degli ignoranti. Questo un po' è vero, però, ragazzi.
È un po' sì.
Ragazzi,
un po' mi dispiace, però c'è sta pure questo tema.
Poi, però, l'amico Lorenzo dirà: ah, Paolo Emilio,
no, però è vero. Gli argomenti portati erano quelli. Infatti, io da questa mattina lo dico. Poi, al di là di ogni coerenza, che può essere premiata, è giusto che venga premiata.
Ma io che mi chiamo Giorgia, scrive Giorgia: sono una donna, sono una madre, sono italiana. Mo, che cazzo faccio? Beh, sei cristiana? No, magari non sei cristiana.
La differenza potrebbe essere.
E ti salvi così. Va bene, dai. Highlights della giornata, il nostro Gigi Bilancioni, velocemente vai che dobbiamo chiudere, tra poco con noi Marco Muscarà e Marco Biondi, due marchi del lunedì, sentiamo chi c'è, vediamo un po'. La divisione uomini e donne è per velocizzare il processo, non mi pare che lo velocizza, anzi il contrario, mi infastidisce di più trovare sul registro accanto al mio nome coniugata a cognome marito, mentre accanto al mio marito non c'è scritto nulla, anche questo è vero. Vediamo, 7:12 illustrati, realizzati, risultati elettorali, 7:23 vocale di Gianluca che rabbrividisce, 7:35 focus, l'effetto valanga e la forbice, 7:47 qualche partito ha peccato di miopia, occorre cambiare ottica, 7:52 Andrea Ra, il discorso fila, 8:06 mai arrivare troppo presto o troppo tardi, 8:15 tu il punto di Fabio, 8:24 stamattina tutti i treni arrivano in orario, 8:29 grand'angolo i formentini, 8:43 intervento del dottor Roberto Col che rinnova gli auguri di compleanno a Tirocchi, l'amico Umberto, la presa d'aria, i denti antagonisti, 8:47 Mentana smascella. Grazie, bene, ci fermiamo, grazie a voi, appuntamento ciao. A tra pochissimo con Marco Biondi in collegamento da Milano e Marco Muscarà da Roma, se volete continuiamo a chiacchierare di questo, ma parleremo magari anche di musica tra poco. Grazie Mario, domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.